cammino.
Buonasera da Sergio Valzani e da Pier Giorgio Di Freddi. Non siamo a Santiago quasi per un caso. A un certo punto bisognava girare o a sinistra e fare altri 10 chilometri e andare a Santiago, oppure girare a destra e farne uno e andare nell'albergo che era prenotato. Per fortuna abbiamo girato a destra perché appena girato ha cominciato a piovere, praticamente non ha smesso, e quindi Pier Giorgio probabilmente era dispiaciuto che la giornata di oggi fosse stata splendida, il sole tutto il giorno.
Per la benedizione di Dio.
Abbiamo avuto la nostra benedizioncina per quello che ci serviva, e domani non potremo più dire che veniamo da Roncisvalle e andiamo a Santiago, perché saremo a Santiago e saremo arrivati. Domani partiremo abbastanza presto, immagino, in modo da poterci godere a mezzogiorno la messa del pellegrino. Oggi invece abbiamo fatto il tratto da Arzúa alla Vacolla. Arzúa, stavamo abbastanza oltre Arzúa, praticamente l'ultima casa di Arzúa era l'albergo dove stavamo noi. La Vacolla stiamo un po' fuori, però il contapassi ci dice che non abbiamo fatto 30 chilometri oggi. Partenza come sempre scaglionata, sono partito prima io e poi mi dicono circa un'oretta dopo è partito Di Freddi. Io ho avuto una lunga conversazione sulla pira, per dire che cosa può succedere lungo il cammino.
E chi bruciava sulla pira?
Sulla pira il politico siciliano che sta tanto in Toscana, sindaco di Firenze, perché ho trovato un pellegrino che abita vicino a Firenze, ha lavorato tanto alla Pignone, insomma mi ha raccontato tutta la sua vita in un'oretta che abbiamo camminato insieme, poi lui si è fermato ad aspettare la moglie che era rimasta un po' indietro. Io ho proseguito
sulla pira per la pira.
Sì, sul Giorgio la pira. E poi dopo una ventina di chilometri in un posto non si è riusciti a capire bene qual era, io mi sono fermato a mangiare e un grandioso scambio di messaggini sul telefonino con Pier Giorgio, alla fine ci siamo ricongiunti, insomma io avevo un vantaggio calcolato da alcuni in 2-3 minuti, in altri di circa 3/4 d'ora, la verità non si saprà mai, per cui non sappiamo quanto mi ha rimontato in 10 chilometri, però qualcosina penso mi abbia ripreso. Dopodiché abbiamo proceduto insieme alla velocità furibonda che è solito utilizzare Pier Giorgio e siamo arrivati fino alla Vacolla. Devo dire che è stato un po' più impegnativo del solito, perché siccome c'erano molti pellegrini sul cammino e praticamente se ne vedeva sempre qualcuno e Pier Giorgio vuole superare tutti, siamo andati alla velocità della luce.
Beh, questa è praticamente l'ultima conversazione vera che facciamo, anche perché domani saremo a Santiago e quindi parleremo probabilmente del resoconto, il bilancio di questo viaggio. E oggi mentre camminavo da solo correvo dietro a Valzani, al quale devo confessare è andato un po' più veloce del solito, perché io avevo previsto di raggiungerlo in 2 ore e mezza, invece ci ho messo più di 3 e lui era fermo tra l'altro, quindi insomma si vede che è andato velocemente. Ho pensato di fargli un omaggio, visto che è l'ultima nostra appunto conversazione. L'omaggio sta in questo. Io non mi sono convertito, temo, naturalmente ci mancherebbe che andando a passeggio uno si converte, cioè deve almeno andare a cavallo, no? Credo, di modo che possa accadere, no? Come è successo altre volte, poi non deve venire in questi posti, deve andare da altre parti, queste cose succedono in Medio Oriente, non in Europa, no? Però il più vicino che possa arrivare alla conversione è cercare, infatti ci ho pensato oggi, degli argomenti che in qualche modo possano risuonare familiari a Valzania da un punto di vista religioso e che siano però scientifici. C'è stato, ci sono stati anzi molti tentativi in anni recenti, più famoso è probabilmente il libro di Capra, quello che ha un primo nome impronunciabile, Frithiof o qualcosa del genere, che tutti conosceranno, probabilmente si chiama il Tao della fisica. Naturalmente lì il tentativo era di fare dei collegamenti tra la fisica da una parte, come dice il titolo, e il Tao, ma più in generale le religioni orientali. Con le religioni medio orientali invece, in particolare col cristianesimo, forse se ne sono fatti meno di tentativi, anche perché è più difficile, bisogna arrampicarsi sugli specchi, cosa che farò tra un momento, e forse ci ha provato più recentemente Mancuso, che ha scritto questo libro sull'anima che qualche giorno fa Balzania ha citato, e che cerca un po' di usare argomenti scientifici o parascientifici a favore del cristianesimo. E allora il primo argomento che gli regalo è una piccola meditazione sulla morte e sulla resurrezione. Perché sulla morte? Beh, perché stamattina mentre camminavamo, l'ha visto anche lui, quindi abbiamo visto i due, evidentemente vero, c'era un ceppo che commemorava la morte di un ragazzo che è arrivato fino lì, praticamente a una giornata da Santiago nel 93 ed è morto in quel posto. Non per incidente, perché era su un sentiero fuori della strada asfaltata, quindi evidentemente è uno dei tanti che abbiamo visto e che abbiamo ricordato nel nostro percorso. E allora mi è venuto in mente che ovviamente molte religioni, in particolare il cristianesimo, esistono proprio perché c'è questa paura della morte. La gente non accetta il fatto che siamo qui, che dobbiamo morire, che quando siamo morti è finita, ed è finita lì. E allora molte religioni cercano di dare questo contentino, diciamo così, o questa speranza, se si vuole, no? Che ci sarà un'altra vita, in particolare che ci sarà una resurrezione della carne, e il cristianesimo la dà basandosi sul fatto che, o su questo supposto miracolo, che Gesù sia risorto. Ora io pensavo, ma come si può parlare di resurrezione in maniera scientificamente corretta, senza insomma accettare di uscire dalla razionale? Ho pensato che ci sono effettivamente esempi di resurrezioni. Noi pensiamo che la resurrezione sia un caso strano, che sia un miracolo enorme quando succede, invece succede tutti i giorni. Ci sono organismi che muoiono e risorgono, anzitutto i virus, però i virus non sono un esempio molto pertinente, anche se poi Marx diceva che la religione è un virus, no, l'oppio dei popoli, ma in realtà non sono pertinenti, perché molti dicono che i virus non sono nemmeno vivi, quindi certo, se uno non è vivo è difficile, no, che possa morire e possa risorgere. Ma ci sono esempi di batteri, per esempio, e un tipico esempio di batterio che muore e risorge è il batterio del tetano, che è una classe di batteri in realtà anaerobici, che quindi non vivono all'aria, e per resistere in ambienti che invece hanno l'aria praticamente si cristallizza, e i cristalli nessuno direbbe che sono forme viventi, diventano come una pietra praticamente, e poi in condizioni appropriate semplicemente riprendono la propria vita. Quindi esistono esempi di resurrezione, anzi sono quotidiane probabilmente. Un altro batterio che molti conoscono è il botulino, famoso in certi campi, un altro è la cancrena o gangrena, che dir si voglia, che produce effetti deleteri quando poi risorge, per l'appunto. E allora qual è la conclusione di questo? È che il cristianesimo non ha capito una cosa essenziale, che la risurrezione avviene, ma avviene per organismi molto semplici, dove per l'appunto l'organizzazione dell'individuo è elementare, e quindi può essere rifatta, in qualche modo si può tornare indietro. Naturalmente io non credo che avvenga per organismi macroscopici, però perlomeno c'è questa attinenza fra ciò che succede a piccoli livelli e a ciò che succede ad altri livelli, e che nessuno dica poi che Gesù insomma si è preso il tetano perché i chiodi non erano puliti, erano arrugginiti.
Nell'andare si rimugina, si pensa, tra l'altro in queste giornate nelle quali siamo andati anche con partenze scaglionate, ci sono state lunghe occasioni anche per stare abbastanza da soli. E una delle cose che mi è venuto da pensare, oggi poi accennavo dopo il ricongiungimento che abbiamo fatto a ora di pranzo, poi mangiando un panino al volo, era sul senso comune, che è saltato fuori a proposito, non mi ricordo di che aspetto della scienza delle comunicazioni, perché Odifreddi diceva bisognerebbe che ci fosse una televisione diversa, bisognerebbe ci fossero dei giornali diversi, bisognerebbe ci fosse un sistema diverso, dovrebbe essere controllato, dovrebbe essere regolato. Io dicevo, guarda che questa osservazione che fai tu e che fanno moltissime persone, del resto, e anche persone molto qualificate, infatti è grave la facciano loro. È un'osservazione tipica di senso comune, cioè sembra evidente che ci siano degli strumenti per parlare contemporaneamente a molte persone, per cui questi strumenti, se usati bene, potrebbero spiegare a molte persone delle belle cose invece di parlargli magari di argomenti futili o anche informarli di cose non belle in genere, una terminologia molto vaga. Il fatto è che questa è un'osservazione di senso comune, le comunicazioni di massa non funzionano affatto così, nel senso che poi quello che passa è quello che c'è, sono degli strumenti estremamente democratici, per cui non è possibile gestirli dal vertice come spesso ci si è illusi di fare, anche se devo dire almeno dagli anni 70, massimo anni 80 in poi, la scienza delle comunicazioni ha capito che è impossibile usare lo strumento della comunicazione di massa come strumento di controllo, di organizzazione del pensiero. Poi in Italia l'abbiamo visto, c'è stato un ventennio di controllo assoluto della televisione da parte della Democrazia Cristiana e con degli uomini anche di grande livello, capeggiati da Ettore Bernabei, e è un ventennio che si è concluso con il disastro di tutto quello che Ettore Bernabei intendeva proporre attraverso la televisione, che era una televisione di monopolio potentissima, era l'epoca nella quale si diceva l'ha detto la televisione, per dire che era una cosa vera. Però quello che volevo suggerire, che poi infatti ho suggerito a Odi Freddi mentre riprendevamo il cammino, era che per molti aspetti, anche nella fisica, è successo lo stesso, cioè una serie di convinzioni che derivavano dal senso comune, adesso lui se le conosce meglio di me, quindi non provo a fare i ricchi esempi, potrebbe fare lui, sono andati contro invece le scoperte scientifiche e lo sviluppo proprio della scienza. Si pensava che il tempo andasse solo in una direzione, si pensava che la materia fosse solida, si è pensato a lungo per esempio che le specie fossero assolutamente stabili, invece forse non sono stabili quanto alcuni credono. Insomma, si pensavano delle cose che non sono vere, come non è vero che il tavolo che abbiamo davanti sia una cosa sola. Dentro agisce tutto un mondo complicatissimo. Così il buon senso è uno strumento ottimo per condurre così i piccoli affari della propria vita, ma che non funziona quando si tratta di avere un livello molto alto di comprensione di fenomeni complessi, che di solito hanno delle leggi interne che li regolano e che funzionano in maniera sorprendente rispetto all'impressione che ne ha chi guarda da lontano e dall'esterno. E questa è una riflessione che io tentavo di fare appunto mentre si camminava, collegando la fisica con la scienza delle comunicazioni. Non sono riuscito a convincerlo di Freddi.
Io credo che il buon senso sia un ottimo strumento quando si riferisce al mondo macroscopico, che è l'ambiente per il quale questo buon senso si è sviluppato. Quindi ad esempio molte filosofie che vanno contro il buon senso probabilmente rischiano di sfracellarsi. Moore ad esempio è diventato famoso agli inizi del Novecento proprio per aver fatto una filosofia o aver sviluppato una filosofia che cercava semplicemente di reinstaurare il buon senso in filosofia. Nella fisica succede la stessa cosa, quando ci si riferisce al mondo macroscopico, quello che è il buon senso, tra virgolette, continua a valere come prima. Quando invece ci si riferisce a mondi lontani dalle percezioni che noi abbiamo per l'appunto quotidianamente, ad esempio al mondo che citavo prima, anche solo quello dei batteri, quindi senza andare magari ai livelli fondamentali della materia, e già lì il buon senso non è più di aiuto perché non è stato sviluppato per quello, cioè i nostri sensi vedono un altro livello. E allora, come secondo omaggio, farò un esempio di una applicazione che non è di buon senso, perché si riferisce a un livello molto più basso, appunto, di quello biologico, cioè a quello della fisica quantistica. Ne abbiamo già accennato parecchie volte in questo mese di conversazioni, e la metafora questa volta è una metafora che si può applicare bene alla Trinità. Ad esempio, è stato citato spesso, anche soltanto credo un paio di giorni fa, il dogma della Trinità, che tra l'altro non sta nelle scritture. Io avevo detto appunto che Newton divenne ariano quando si accorse, leggendo le scritture, che in realtà non c'era nessun motivo per credere nella Trinità. Ma indipendentemente da questo, è un qualcosa di sensato questo, il pensare che un qualcosa, un qualcuno possa essere allo stesso tempo uno e trino, o perlomeno uno e plurimo in qualche modo. Ebbene, quello che succede a livello quantistico è che questo non soltanto ha senso, ma è quello che capita quotidianamente. Le particelle si trovano in quello che si dice in gergo sovrapposizione di stati, cioè in tante realtà che sono differenti una dall'altra, o meglio tante potenzialità, forse si potrebbe dire, per usare ancora un linguaggio aristotelico. E poi quando si fa un esperimento, quando si fa un'osservazione, ecco che tutte queste realtà in qualche modo svaniscono e una sola rimane. E Heisenberg, in un libro molto bello e molto divulgativo tra l'altro, in cui non c'è una formula, e questo è quello che in qualche modo identifica la divulgazione, libro che si chiama Fisica e Filosofia, libro di tanti anni fa naturalmente. Ebbene, dicevo, Heisenberg racconta, fa una metafora di come si potrebbe immaginarsi questo mondo subatomico, ed è una metafora che possiamo raccontare così: il mondo è come se fosse uno schermo cinematografico sul quale vengono proiettati contemporaneamente molti film differenti, e questi film sono per l'appunto questi stati sovrapposti. Se noi guardiamo senza filtri, senza occhiali polarizzati questo schermo, e non capiamo molto perché ovviamente le cose sono mescolate una sull'altra, ma ogni volta che ci mettiamo un occhiale polarizzato in un modo oppure in un altro, ecco che tutte queste proiezioni svaniscono e ne rimane soltanto una. Ed ecco che allora quest'idea che la realtà subatomica sia in sovrapposizione di stati, quindi abbia una realtà plurima, e che però quando facciamo un esperimento questa realtà decada o collassi, come si dice in gergo, e acquisti un'univocità, può essere un'immagine metaforica di quello che in teologia si chiama per l'appunto il dogma della Trinità, cioè qualche cosa che è allo stesso tempo uno, nel senso che lo si vede attraverso un filtro, e plurimo, trino in questo caso, perché sta in una sovrapposizione di stati. Immagino che questo comunque potrebbe essere tacciato di eresia, così come lo sono state tante altre interpretazioni del dogma della Trinità che cercavano di spiegarle in maniera più o meno metaforica.
Per assurdo che possa sembrare, sono millimetricamente d'accordo con Di Freddi sul suo tipo di approccio, ma ho l'impressione che sia anche l'approccio ufficiale della Chiesa, che dice nella natura si riconosce la traccia di Dio, e quindi uno può andare in cerca dei suoi segni, e se si adatta a andare in cerca dei segni più o meno su delle tracce che fanno parte di quella che è la rivelazione, poi c'è caso che trovi queste immagini, queste tracce, queste rappresentazioni, se vogliamo chiamarle queste metafore, di quelle che poi sono le verità di fede, sono i dogmi, con tutto quello che poi è anche l'alone che circonda le spiegazioni dei dogmi, perché i dogmi sono una cosa, la loro spiegazione è tutta un'altra, perché alcune cose sono dogmi ma sono anche misteri, quindi non è che si immagini di essere arrivati a una soluzione definitiva della Trinità, per esempio. Sappiamo che c'è questo presentarsi di Dio, questo incontrare l'uomo da parte di Dio che avviene in maniera trinitaria, e non c'è scritto da nessuna parte, però le persone sono tre, si dichiara praticamente, consegna tre biglietti da visita a Dio quando si fa vedere, e per cui sappiamo questo, non è che abbiamo risolto il mistero della Trinità e abbiamo capito com'è organizzata la Trinità. Questo vale anche per la resurrezione, al quale prima accennavo di Freddi. Della resurrezione noi sappiamo che c'è stata, ma non è che abbiamo la cartella clinica di Cristo risorto. Sappiamo che lui compare, sappiamo che è risorto davvero, sappiamo che si presenta, va a cena, mangia, chiacchiera, incontra, parla, spiega, si fa vedere un sacco di volte. Non sappiamo la meccanica e d'altra parte sappiamo che quello è un mistero e non ci verrà spiegata certo in questa vita.
Un altro dogma fondamentale della religione cattolica è la transustanziazione, che se uno cerca di capire semplicemente sulla base della nozione di sostanza che oggi usa la scienza, non ha molto senso. Questo dogma richiede buona sostanza, per l'appunto, un'idea di sostanza che è aristotelica e quindi in qualche modo è un anacronismo ormai dal punto di vista scientifico. Però possiamo trovare esempi di transustanziazione anche nella scienza moderna, non tanto nelle reazioni chimiche, dove ovviamente gli elementi rimangono quelli che sono, proprio perché la reazione chimica, però si combinano in maniera diversa, bensì in quelle che si possono chiamare reazioni nucleari. Pensate ad esempio alla fissione dell'uranio. L'uranio è un elemento, per l'appunto, quindi una sostanza elementare, e se lo si bombarda con neutroni lenti, ecco che si divide, no, praticamente in due elementi diversi. E quindi c'è effettivamente una transustanziazione, la fisica l'ha realizzata. Il problema è quello che però tutti si immaginano, e che ho già accennato prima parlando del buon senso. Queste sono immagini metaforiche che rendono conto di quello che sono le parole che vengono usate nella dogmatica, cioè transustanziazione oppure resurrezione e così via. E però fanno anche vedere che c'è sostanzialmente un errore di fondo. E cioè si tratta sempre di esempi che sono presi da una realtà che non è quella macroscopica, alla quale poi si riferiscono invece eventi come la resurrezione di un uomo, in questo caso Cristo, bensì hanno a che fare con un livello molto più elementare, che è quello della fisica atomica o subatomica. E allora si può dire che sì, è vero, pensando nella dogmatica, i padri della Chiesa o i teologi sono arrivati a concepire dei concetti che possono essere usati in altri campi. Questo non significa naturalmente che trovarne degli esempi o delle metafore renda quei concetti o quei cosiddetti misteri più sensati nel campo macroscopico al quale si riferiscono.
Certo, è innegabile che il contributo che potrebbe dare Odi Freddi, se si impegnasse sempre così, a una corretta riorganizzazione del pensiero della Chiesa è veramente enorme. Forse
lo proponilo in alto e vediamo se
e vediamo cosa assumo, si può fare, vediamo cosa si può fare.
Sarei assunto in Vaticano, non in cielo.
E si comincia così e poi magari si va più in là. Domani grande giornata di spettacolo assoluto, perché facciamo gli ultimi 10 chilometri, che forse non saranno bellissimi, però hanno il carattere di essere gli ultimi, e quindi avendone fatti circa 780, gli ultimi 10 per arrivare a Santiago sono un momento particolare.
Ma in ginocchio si fanno, no, mi sembra?
No, io le faccio coi ceci nelle scarpe, ginocchio, per fare avere tutte e due le specialità. E ovviamente ceci bolliti. E poi andremo alla cattedrale a mezzogiorno per la chiesa dei pellegrini, subito prima o subito dopo. Vediamo di andare anche all'arcivescovado, così ci facciamo consegnare la Compostela esibendo la nostra credenziale con tutti i bolli che abbiamo raccolto, uno al giorno dove andavamo a dormire oppure in delle chiesette che ci piacevano particolarmente, che avevano dei bei bolli.
Sic transit gloria mundi, una volta si facevano le bolle papali eccetera, adesso bastano i bolli fatti negli alberghi. Comunque,
per avere la Compostela, mica per essere scomunicato o per essere nominato chissà che cosa. Così passeremo questa nostra giornata, poi un pomeriggio santiaghino, dopodiché cercheremo il miglior ristorante di Santiago dove andare tutti insieme a cena e festeggiare così anche questa...
Il miglior albergo spero che l'abbiamo già, no?
Quello possiamo stare tranquilli. E a cena ci saranno Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri. Mancheranno purtroppo sia Diana Vinci che Carlo Fabiani perché sono rimasti a Roma a controllare che la trasmissione andasse bene correttamente e soprattutto a fare bene i conti in modo da organizzare in maniera perfetta gli spazi della trasmissione e l'equilibrio fra il parlato e la musica.